Nel brano del Vangelo di oggi ci troviamo di fronte a qualcosa di molto strano. Gesù dice apertamente che c'è un peccato che non sarà mai perdonato. E questo è strano. Non è Dio quello che perdona tutti? Non aveva detto più volte Gesù che il Padre è buono, misericordioso, che accoglie tutti? Cosa vuol dire che c'è un peccato che non può essere perdonato? Che cos'è questo peccato contro lo Spirito Santo? Capirete bene che è importante saperlo, perché se questo è il peccato senza perdono, allora dobbiamo stare molto attenti a non farlo, evidentemente. Per capire che cos'è, di che cosa Gesù sta parlando, dobbiamo tornare un momento alla prima lettura. Nella prima lettura vediamo una situazione molto interessante. Adamo, dopo il peccato originale, si nasconde da Dio. Dio scende nel giardino, viene a cercare l'uomo e non lo trova, perché l'uomo si è nascosto da lui. Allora cominciamo a dire una cosa interessante. L'uomo ha il potere di nascondersi da Dio. L'uomo ha il potere di sottrarsi all'amore di Dio. L'uomo ha il potere di sfuggire a Dio. E perché lo fa? Lo fa perché ne ha paura. Ha paura del suo giudizio, ha paura delle sue leggi, dei suoi decreti, ha paura di essere costretto a cambiare vita se Dio lo accoglierà. E perché ha paura di Dio? Ha paura di Dio perché si è lasciato convincere dal serpente che Dio in fondo è un suo nemico, non è suo padre. Perché? Perché non vuole la sua gioia, non vuole la sua felicità. Vi ricordate quando, nel dialogo che precede immediatamente questo, Eva dice al serpente: se mangiamo di quest'albero moriremo. E il serpente gli risponde: no, non morirete affatto, anzi, Dio sa che diventereste come dei. Quindi insinuando nella mente di Eva questo dubbio che Dio non vuole che noi cresciamo, Dio non vuole che noi diventiamo come Lui. Poiché ha creduto al tentatore, l'uomo non è più capace di stare davanti a Dio. E questo è il senso della frase: ho avuto paura perché sono nudo. Molto interessante. Che vergogna è stare nudi davanti a Dio? Evidentemente in questo caso nudo significa indifeso, significa senza protezione. Ma perché dovrebbe essere terribile stare indifesi e senza protezione davanti a colui che ha come unico desiderio quello di proteggerti e difenderti? Evidentemente perché non crediamo a Dio che voglia proteggerci e difenderci. Ora, questa dinamica, che è descritta in questo breve brano della Genesi, io la vedo ripetersi continuamente. Ci sono tantissime persone che sotto sotto pensano che Dio ci ha dato le sue leggi non per il nostro bene, ma in qualche maniera per legare la nostra libertà, per impedirci di esprimere il nostro pieno potenziale. E così si pensa che Dio sia un nemico. E se il nemico non è Dio, il nemico è la Chiesa Cattolica che ne parla. Ecco allora che le leggi della Chiesa sono soltanto catene. Ecco allora che i comandamenti sono un puro obbligo e non più la via della vita. Certo, di questo Dio qui si ha paura. Da questo Dio qui ci si nasconde. Ma questo è precisamente il peccato contro lo Spirito Santo, quello di cui sta parlando Gesù. Questo è il peccato senza perdono. Il peccato senza perdono è chiamare Dio tuo nemico. Il peccato senza perdono è fuggire da Lui. E perché è senza perdono questo peccato? Questo peccato è senza perdono perché l'uomo stesso fugge dal perdono. L'uomo che rifiuta di essere perdonato non può essere perdonato. E se fugge da Dio è precisamente perché rifiuta di essere perdonato. Se si nasconde da Dio è precisamente perché rifiuta di essere perdonato. Vuole difendere se stesso, vuole difendere, alla fine dei conti, il suo stesso proprio male, il suo proprio peccato. È reo di colpa eterna, dice Marco. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi fugge da Dio, chi fugge dal perdono, porterà per tutta la sua vita il peso della sua colpa. E io aggiungo, questo peso aumenterà sempre di più. Quante volte anche questo l'ho visto accadere? Persone che pur di non cambiare, pur di non convertirsi, hanno rifiutato Dio, si sono allontanati dalla loro chiesa e hanno cercato di imbastire ai loro problemi tutta una serie di correttivi sempre più complicati, sempre più improbabili, alla fine avviluppandosi in una rete di menzogne, in una rete di complicazioni praticamente insostenibile, che li faceva vivere malissimo. Pensate alla condizione di un adultero, per esempio, no? Se tu avessi detto a tua moglie apertamente, serenamente, chiedendogli perdono della tua sbandata prima di caderci, sì, però forse ci sarebbe stato un momento di tensione tra voi due, ma poi la cosa sarebbe rientrata facilmente. Ma poiché non hai voluto ammettere questo, sei andato a cacciarti in una rete di inganni, di sotterfugi, di dubbi, che ti ha complicato la vita infinitamente e ti ha reso totalmente infelice oltretutto. Porti un peso di colpa che aumenta sempre di più, perché non hai voluto essere perdonato, perché non hai voluto riconoscere che Dio è tuo amico, non è tuo nemico, che il suo giudizio è l'inizio della tua salvezza, non è la tua condanna. Però Dio risponde a questo peccato dell'uomo. E la risposta di Dio a questo peccato dell'uomo è meravigliosa. È vero, il peccato contro lo Spirito Santo è senza perdono perché non si può perdonare l'uomo. Allora Dio che cosa fa? Mette inimicizia tra la stirpe della donna e la stirpe del serpente. Che cosa vuol dire? La stirpe del serpente che cos'è? Il diavolo, evidentemente. La stirpe della donna siamo noi, la donna è Eva, la sua stirpe siamo noi, uomini, noi donne, che viviamo in questo mondo. Ecco, Dio ha messo dentro di noi la consapevolezza del male, metterò inimicizia tra te e la sua stirpe. La consapevolezza, cioè che il male fa male. C'è dentro di noi un rifiuto istintivo di fare il male. Nessuno fa il male convinto di fare il male. Se uno fa il male è soltanto perché è stato ingannato, perché pensa che sia un bene, altrimenti non lo farebbe. In questo modo l'uomo ha sempre la possibilità di scoprire chi è il suo vero nemico. Capite? E quindi di liberarsi di quel peccato contro lo Spirito Santo. Cioè di non pensare più che Dio sia un suo nemico, ma che il suo vero nemico sia un altro. È importantissimo in una lotta, in un combattimento, avere la chiara consapevolezza di chi è il tuo vero nemico. C'era un film qualche anno fa, 4-5 anni fa, un film di fantascienza, la storia di Katniss. E questo film era tutto incentrato su questa frase: ricordati chi è il tuo vero nemico. È una frase che mi piace molto perché anche nella vita spirituale è vera. Ricordati chi è il tuo vero nemico. Perché è lì, è quella la battaglia da combattere. Ecco perché Gesù dice che sua madre e i suoi fratelli sono quelli che fanno la volontà di Dio. Perché sono quelli che hanno riconosciuto che Dio è padre. E quindi sono figli di Dio e fratelli di Gesù, naturalmente. Proprio perché come lui hanno resistito all'inganno del demonio, hanno riconosciuto che Dio è padre, ne hanno amato la volontà e quindi sono diventati uniti a Gesù, una cosa sola con Gesù. Questa è la grande seduzione che Dio ha posto nel mondo, che è più forte della seduzione del diavolo, la seduzione di Cristo. Lasciatevi sedurre da Cristo, lasciatevi affascinare da Cristo, lasciatevi incantare da quest'uomo e vi accorgerete che Lui vi porterà con sé verso il Padre. Vi accorgerete che Lui vi mostrerà gli inganni del diavolo per quello che sono. Scoprirete appunto che Dio è un Padre buono e che quindi nella vita rende tutto bello, tutto degno di essere vissuto. Allora ci conceda il Signore di vivere così, di avere dentro il cuore questa libertà, questa intelligenza che permette di resistere alla tentazione. Credo in un solo Dio.